Alla ricerca del paradiso perduto di Guido Landolina. Edizioni Segno 1997. Capitolo 75. Nacque in una stalla, morì su un palo di croce. Ecco il mistero glorioso più grande, quello del dolore e dell'amore. Mi sono rituffato in una rilettura dei quaderni del 1943. È un dettato alla mistica di Maria Santissima e noto che si tratta di un suo personalissimo commento al terzo mistero glorioso, quello che contempla la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli nel Cenacolo. Non me lo ricordavo più, questo commento, e allora do un'occhiata alle pagine successive e vedo che ci sono anche i commenti al quarto e quinto mistero glorioso. Leggo nuovamente, molto belli. Allora risfoglio le pagine precedenti per leggermi anche il primo ed il secondo. Vedo il secondo, ma non il primo. Mi dico che ho guardato male. Risfoglio più attentamente, niente. Decido di guardare l'indice perché so che nei quaderni spesso i dettati non sempre rispettano un ordine rigorosamente cronologico o logico, ma saltano perché vengono dati anche in funzione di particolari necessità spirituali del momento, sia della Valtorta che di quelli che l'assistono. Nell'indice della descrizione sommaria dei capitoli vi trovo ben evidenziati solo i commenti dal secondo al quinto mistero. Mi dico che non è possibile che manchi il commento al primo mistero glorioso, quello in cui si contempla la risurrezione di Gesù. L'opera è troppo precisa. Evidentemente devo essere stanco e non sono abbastanza attento, a meno che, come ho appreso leggendo certe spiegazioni della Valtorta, non sia uno di quei dettati che il Signore dava con rivelazioni ad uso esclusivo della mistica, decidendo talvolta, per particolari ragioni, di secretarli, come si dice in gergo, cioè di mantenerli segreti, dicendole di toglierli da quelli che avrebbero dovuto essere pubblicati. Però non riesco a darmi pace. Mi deve proprio essere sfuggito. Luce. A commento del primo mistero glorioso. Gesù è nato. È nella sua grotta al freddo e al gelo. Così narra la tradizione. Ma quanto soffrire, quante pene. Niente fu quella sofferenza fisica calata su un infante che non poteva comprendere, con solo un impercettibile barlume di coscienza umana. Le pene e le sofferenze sono venute dopo, man mano che egli, mio figlio, aumentava in scienza e sapienza, come dicono i miei testimoni nel loro Vangelo. Buona novella, certo. Ma mai buona novella doveva essere così male accolta. Con il freddo e il gelo ci fu pure l'amore dei pastori, degli umili. Ma poi, quando dai magi si seppe chi doveva essere nato, quale tragedia! Fu quella la prima persecuzione, la prima strage degli innocenti. Perché il male odia l'innocenza delle anime, simbolo dell'innocenza di Dio e soprattutto del Figlio di Dio che aveva assunto umana carne. E quanta sofferenza in questo annichilimento! Mistero doloroso doveva essere. Non fosse stato per l'amore di Dio che ha voluto trasformare il dolore in gloria. Il resto della vita, prima di quella pubblica, non conta, perché, a parte gli affanni della fuga, l'ansia del ritorno, fu solo vita di ristrettezze, peraltro serena perché vissuta in Dio e con Dio fra noi. ma dopo, nei 3 anni e fino al patibolo, non gloria, ma disamore. Tutto nella vita di mio figlio è stato non all'insegna della gloria, ma del dolore. Nacque in una stalla, morì su un palo di croce, crocifisso come farfalla, con le sue ali aperte in segno di amore e di abbraccio filiale. Ecco il mistero glorioso più grande, quello del dolore. Dolore soltanto attraverso il quale, per amore, si poteva, Dio poteva riscattare il genere umano. Tu non sei anima vittima, ma devi almeno capire la generosità delle altre anime che vittime si danno, mostrando un coraggio, anzi una abnegazione, che tu umanamente non hai. Così ti sentirai più sollevato, pensando al fatto che il Signore, per la tua debolezza, non ti chiede di più. Ma quello che devi fare, quello che puoi fare, fallo bene. Anche questo, in un certo senso, è amore di vittima. Non olocausto, non vittima, ma amore di vittima. Sì, perché sempre chi ama Dio e obbedisce ai suoi comandi soffre su questa terra ed è vittima del mondo che non comprende e spesso odia. Dolore e amore. Questo è il ritornello che il Padre vuole che noi cantiamo con gioia. Questa è la musica suonata dal Figlio mio, armonia celeste da troppi non compresa. Questo è l'esempio che con la sua nascita, la sua vita, la sua morte, egli, fratello, ha voluto dare ai suoi figli, dei quali era contemporaneamente padre. Fratello, figli, padre, è l'altro triangolo dell'amore trinitario, dove egli, figlio del padre, padre del figlio, è fratello degli altri figli del padre. Questa è la ragione della comunione dei santi, questo è il circolo chiuso dell'amore, chiuso perché nulla si crea e nulla si distrugge in eterno, in un principio che non ha fine, con una fine che non ha principio. Prova dunque a pensare al primo mistero glorioso come al primo mistero doloroso, sapendo che però è stato il primo mistero d'amore di mio figlio, che è vostro fratello e padre nell'unità con lo Spirito Santo, mio divinissimo sposo. Devo confessare che una delle cose che frenano di più il mio abbandono, cioè i miei timidi tentativi verso la fede cristiana, tentativi solo intellettuali di avvicinarmi ad essa, è proprio tutto questo fatto del dolore. Le altre filosofie promettono o si propongono lo scopo di perseguire il distacco o la serenità. Questa invece vuole il dolore. Ma chi l'ha detto e perché? Io sui Vangeli tutto questo discorso sul dolore non ce lo trovo. Certo, tante cose non si ritrovano apparentemente, ma poi, srotolando il gomitolo, ti accorgi che in nuce erano dette. A volte nella mia immaginazione quasi inconscia percepisco Cristo come una sorta di Moloch che voglia il sacrificio umano, un Dio che si è voluto, lui, immolare e che ora vuole da noi che facciamo la stessa cosa. So che è assurdo, so che non è così, ma tutto questo insistere martellante sul dolore mi sembra a volte un aspetto masochistico della religione cristiana. Oppure un aspetto che era sì presente, ma non a livello psicanaliticamente autolesionistico, al quale lo vogliono portare certi mistici che vogliono ad ogni costo soffrire, come quelli che, si suol dire, vogliono essere più realisti del re. Beh, mi dico più del re no, perché quello si è proprio fatto mettere in croce. Sfido poi che, Quando gli psicologi vengono spediti a visitare tutti questi santi, come la Chiesa fece con lo stesso Padre Pio, la prima domanda che si fanno è se non si trovino di fronte a qualche tipologia di malattia mentale del tipo isterico, per capirci. Isterico? Cos'è che vuol dire più esattamente? Cos'è che ne dicevano Charcot e Freud? Sfilo dalla libreria l'Enciclopedia della Scienza, lettera I. Cerco isteria e trovo. Nell'antichità greca e romana, l'isteria fu attribuita ad una peregrinazione dell'utero nel corpo, alla ricerca di liquidi dei quali avevano bisogno, in giovani donne prive di rapporti sessuali. Lasciamo perdere. Nel Medioevo europeo, l'isteria fu considerata come la manifestazione di una possessione demoniaca e fu pertanto energicamente perseguitata. Di male in peggio. Finalmente, il moderno sviluppo della medicina, proprio del XIX secolo, favorì le prime vedute scientifiche dell'isteria. Breuer e Freud, introducendo per la prima volta il concetto di inconscio nella psichiatria, ne attribuirono la genesi ad un trauma psichico collegato a disturbi della sessualità. Ah, rieccolo Freud con la sua sessualità dappertutto. È proprio dell'isterico copiare senza neanche accorgersene qualunque altra persona o qualunque altra malattia che gli offra il modo di esteriorizzare le proprie pulsioni, fornendo ad esse una adeguata mascheratura. Il contenuto del sintomo isterico si dimostra infatti in qualche modo collegato con una proibita soddisfazione della sessualità. Ora, quando le forze difensive che giocano nel conflitto sono valide, il compromesso viene raggiunto mediante la somatizzazione. Più specificatamente, vi appartengono quei tratti bene articolati di comportamento sessualizzato, provocante, seducente, che il Reich ha compendiato nella civetteria della donna e nell'effeminatezza, mascherata da un don giovannismo ad oltranza nell'uomo. Vi risparmio il resto. Dunque, secondo quelli, Gesù Cristo non doveva essere del tutto normale, e neanche i martiri, i santi, che hanno cercato di imitarlo, tutti vittime di complessi sessuali. Questo naturalmente a livello inconscio. Francamente, con rispetto parlando, mi sembravano più convincenti le ipotesi dell'antichità e del Medioevo. Qui mi sembra invece che con la storia dell'inconscio, che tanto è sotto e quindi nessuno lo può toccare né vedere, uno possa teorizzare tutto e il contrario di tutto, così da farti diffidare persino delle grazie femminili e dei Don Giovanni. Ma a me sembra che qualche problema debbano forse averlo avuto naturalmente nell'inconscio anche Freud ed il Reich. Va a finire così che dopo questa ripassata psicanalitica assolvo la dottrina cristiana e mi riconcilio con la teoria del dolore, che mi sembra ora mentalmente molto più sana. Trovo semplicemente logico che santi e martiri vogliano imitare il loro maestro e, a parte certi casi di patologia isterica, che non si possono escludere in talune persone, trovo anche logico, sempre che si voglia accettare l'ipotesi religiosa e spirituale, che le stigmate, come quelle ad esempio di San Francesco o di Padre Pio, siano in realtà un dono di sofferenza con il quale Cristo imprime il suo personalissimo sigillo di certificazione su chi lo ama fino alla completa identificazione con lui stesso nel dolore.